Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, questo 2019 sarà certamente l'anno di Leonardo perché ricorre il 500° anniversario della sua morte caduta in maggio. Leonardo sarà quindi agli onori della cronaca e continua del resto ad esserlo, soprattutto negli ultimi mesi. Il dibattito su Leonardo si è riacceso dopo la vendita e il record strepitoso che ha fatto il suo quadro Salvatore Mundi, che vi ricorderete è stato venduto poco più di un anno fa, a fine 17, per 450 milioni di dollari da Christie's. Dopo quella vendita il quadro avrebbe dovuto essere esposto nel nuovo Louvre di Abu Dhabi, ma misteriosamente il trasferimento non ha ancora avuto luogo. Ecco, ciò ha sollevato molti interrogativi e molte curiosità sull'effettiva proprietà del quadro e un po' su tutta l'operazione. E su questa vicenda appassionante ha indagato Pierluigi Panza nel libro L'ultimo Leonardo, storia, intrighi e misteri del quadro più costoso del mondo, è pubblicato da Hewlett, 220 pagine, 20 euro. Il libro parte da quel fatidico 15 novembre del 2017 e avvia da quella serata il racconto di questo incredibile caso. La narrazione brillante e discorsiva, Panza da bravo giornalista, rende quasi un romanzo, se non addirittura un thriller in certi momenti, la vicenda di questa tavoletta, grande appena 65 cm per 45, che ha sconvolto il mercato e forse la stessa storia dell'arte, vicenda di cui adesso parleremo con l'autore. Buonasera a Pierluigi Panza.
Buonasera a tutti voi.
Pierluigi Panza, parliamo del quadro e delle cui vicende parla lei nel suo libro, nelle prime pagine. Come mai può succedere, può capitare che un Leonardo si inabissi per vari secoli e poi all'improvviso ricompaia, come è successo con questo quadro di Salvatore Mundi?
Perché, come proviamo a dimostrare nel libro, il valore dell'arte oggi è un valore attribuito, un valore di carattere soprattutto finanziario, per cui i quadri hanno una fortuna, queste tavole hanno avuto una fortuna a seconda dell'apprezzamento che i proprietari riservavano ad esse. Quindi inizialmente questa tavola lascia Milano probabilmente per andare in Francia, poi per il matrimonio tra la regina francese e Carlo I va in Inghilterra, dove ottiene finalmente successo intorno al 1650, per re viene decapitato, passa di mano e si inabissa, riemerge all'inizio del Novecento, non viene ritenuto un Leonardo, di nuovo si inabissa e viene venduto a 57 sterline. E poi dal 2005 inizia un'escalation che lo fa diventare il quadro più costoso del mondo, 450 milioni di dollari.
Lei ha ricordato appunto il fatto che questo quadro fu dipinto, come dimostra nel suo libro, a Milano, una città che negli anni in cui c'era Leonardo lei definisce nel suo libro la nuova Atene. Come si colloca quest'opera nel clima del tempo della corte di Ludovico il Moro e dell'opera complessiva di Leonardo?
Sì, Milano, la nuova Atene, è cantata dal Bellincioni, il massimo poeta di corte, un fiorentino come Leonardo. La produzione di figure devozionali come quelle del Salvatore Mundi sono molto diffuse nella Milano dell'inizio del Cinquecento, quindi soprattutto dopo che la corte di Ludovico il Moro è caduta nelle mani dei francesi dal 1499. Leonardo, pittore di corte e pittore anche di Luigi XII di Francia, viene chiamato a realizzare diversi quadri, ma non abbiamo nessun documento relativo a quest'opera, nessun documento di quando sia stata dipinta e per chi, nessun documento francese e solo qualche scarna traccia nel 1650 a Londra. Da qui il fatto che nel corso della sua storia questo quadro spesse volte non è stato attribuito a Leonardo, anzi solo dal 2005 in poi inizia la costruzione del fatto che questo possa essere un Leonardo. Prima era stato ritenuto sostanzialmente una crosta.
E la sua conclusione qual è? È una crosta o è un quadro di Leonardo?
La mia conclusione è questa: io sono perplesso quando vengono fatte attribuzioni in assenza di documenti. Per le attribuzioni servono sostanzialmente tre cose: i documenti, le analisi scientifiche e l'occhio del conoscitore. In questo caso abbiamo più che altro l'occhio del conoscitore e un valore finanziario che è creato dal 2005 a oggi attraverso dei passaggi di mano tra persone dai profili veramente molto discutibili. Basti dire che il penultimo è un oligarca russo che è stato in prigione accusato di omicidio e quello che l'ha comprato da Christie's è l'ormai controverso Mohammed bin Salman, erede al trono dell'Arabia Saudita, accusato dell'omicidio Khashoggi. Sono questi che creano valori intorno a un'opera priva di documenti.
Ritornando alle vicende del quadro, nel suo libro lei ricorda che a un certo punto questo quadro, la storia di questo quadro, si intreccia con un altro Salvator Mundi, quello di Salahi, che è esposto alla Pinacoteca Ambrosiana attualmente a Milano. E che nesso ci può essere fra queste due opere? Che cosa ci dice il rapporto tra queste due opere?
Sì, il nesso è il seguente: poiché molti allievi di Leonardo e molti pittori di scuola lombarda realizzarono dei Stormundi, gli studiosi già nel 600 ritenevano che doveva essere esistito un originale di Leonardo dal quale tutti gli allievi e gli altri avevano tratto ispirazione. Ma non c'è documento che Leonardo abbia dipinto un originale, un Salvator Mundi originale. Abbiamo solo dei disegni a Windsor che vagamente sono riconducibili a un'opera di questo genere. Ecco allora che nel corso dei secoli, ogni volta che è comparso un Salvator Mundi di scuola, ispirazione, tratto leonardesco, tutti i proprietari in qualche modo hanno cercato di chiamare critici a loro favorevoli per poter sostenere che quel quadro non fosse di Salahi, Luini, Boltraffio, eccetera, eccetera, ma di Leonardo. Questo gioco dura dal XVIII secolo e il caso del Salahi di Caprotti, ora l'Ambrosiana, è solo l'ultimo caso. Caprotti acquista un bel Salvator Mundi di Salahi, cioè dell'allievo di Leonardo, quando lo porta all'Ambrosiana in fondo spera che qualche critico, qualche storico avanzi dei dubbi e la possibilità che possa essere riconosciuto come un Leonardo. Ciò non avviene. E questo crea anche un po' di attrito tra il patron dell'Esselunga e l'Ambrosiana.
Che cosa ha rivelato il restauro che in questi anni è stato effettuato del Salvator Mundi?
Il restauro è diventato un po' il braccio secolare dell'attribuzione, e questo è molto grave, perché il restauro dovrebbe essere un'opera di manutenzione, di custodia, un paziente lavoro di salvaguardia. Invece le strumentazioni contemporanee consentono un trattamento molto più invasivo delle opere e così come molti cittadini amano farsi lifting per migliorare la propria espressione estetica, analogamente è chiaro che oggi sulle tavole, sui quadri, sulle tele si possono operare degli esercizi che lo rendono più simile a ciò che noi desideriamo. E dunque questo quadro, quando è stato restaurato da Diane Modestini, moglie del grande restauratore Modestini, entrambi italoamericani, lavoravano alla Crest Foundation, anzi lei lavora ancora, è chiaro che questo quadro si è un po' tolto tutte le sovrapposizioni di colore che erano state fatte nel corso del secolo. Si è rivelato un quadro molto fratturato all'interno, sembrava la faccia di un pugile suonato, ma poi piano piano pulisci, colora, attenua, togli i pigmenti e ristruttura, ecco che è apparso lo sfumato leonardesco e sono apparsi i pentimenti tipici di Leonardo. Ma il restauro diventa un po' un'operazione molto controversa.
Come lei ci ha ricordato, come titola un capitolo del suo libro, poi Gesù cade nelle mani di Allah, appunto del principe arabo che ci ha ricordato. E la ragione per la quale c'è stato questo interessamento, lei lo sintetizza in una formula: è questione di geopolitica. Perché Leonardo è diventato un pedina nella scacchiera della geopolitica?
Questa è naturalmente un'ipotesi, ma l'ipotesi è la seguente. Il principale compratore negli ultimi anni di arte antica e contemporanea è l'emiro del Qatar, Al Thani, il proprietario anche della squadra di calcio Paris Saint-Germain. Il Qatar e l'Arabia Saudita sono del tutto ai ferri corti, perché il Qatar sostiene l'Iran, gli sciiti iraniani, mentre l'Arabia Saudita naturalmente vuole essere il paese leader nell'area. E ora questo tipo di contrasto, che non è ancora militare, si sta estendendo anche al mondo della cultura. Per cui ove a Doha si costruiscono musei, nuovi teatri, ecco che l'Arabia Saudita sta rispondendo con un piano culturale che si chiama Saudi Vision 2030, che vuol fare dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi le nuove mete del turismo ricco e del turismo culturale. E quindi all'emiro poi di Abu Dhabi, dove c'è il Louvre, il quadro viene immediatamente girato da Mohammed bin Salman, che lo fa comprare da un suo uomo. Una guerra tra paesi per il dominio e il controllo culturale insomma dell'area medio orientale. Ecco, la cultura e il turismo di alta gamma sta entrando anche in questo conflitto.
Però il quadro non è ancora esposto ad Abu Dhabi, come mai?
La cosa curiosa, che rende ancora più misteriosa e controversa la storia di questo quadro, che non si sa, nasce privo di documenti, forse passa dalla Francia, è in Inghilterra ma con qualche incertezza, viene venduto nel 50-57 sterline, si arricchisce oggi anche di questo ulteriore capitolo. Doveva essere esposto il 18 settembre scorso e non lo è stato. Si pensava lo esponessero in occasione del primo anno di apertura del museo, cioè nel novembre, circa un mese fa, e di nuovo non l'hanno esposto e non hanno dato più notizie. Lo si attende per la grande mostra su Leonardo da Vinci al Louvre del prossimo autunno, del prossimo ottobre. Nel caso in cui anche lì il quadro non apparisse, se ne dedurrebbe chiaramente che siamo in presenza di una costruzione leonardesca e non di un quadro di Leonardo.
Bisognerà aggiornare il suo libro. Grazie per Luigi Panza, autore dell'ultimo Leonardo. Buona serata.
Grazie a voi.